Bene, stasera la storia finisce, come tutte le storie ben raccontate, finisce senza finire, come tante parabole di Gesù. Così anche il libro degli Atti degli Apostoli, che intenzionalmente ha una chiusa sorprendente. E qualcuno ha pensato che a Luca fosse venuto, fosse come dire, fosse capitato un incidente, una questione di salute gli abbia impedito di chiudere, mai più oggi sono assolutamente persuasi che la chiusa degli Atti come la troviamo è assolutamente intenzionale. Quando ci arriviamo proveremo anche a dire che significato contiene una simile conclusione, una conclusione aperta, appunto. Bene, la sezione di testo su cui ci fermiamo stasera è una sezione lunga e più lunga delle due precedenti, ma in realtà appunto inevitabilmente io procedo con una selezione drastica, no? Delle cose da dire e da sottolineare. La sezione va da 15:36 fino alla fine del capitolo 28, 28-31. 15:36 vuol dire semplicemente si è chiusa l'assemblea di Gerusalemme, su cui abbiamo così detto qualcosa, proprio qualcosa, a conclusione della serata precedente, no? Quindi a Gerusalemme è stata presa questa decisione, una decisione ufficiale su come ci si deve regolare verso coloro che accolgono la fede in Gesù e non sono ebrei. La questione era diventata ormai improrogabile, perché? Perché non erano più dei casi isolati, no? Ma ormai una quantità considerevole di greci, cioè di persone di non circoncisi, di gentili, di non ebrei, aderiva al Vangelo. E quindi bisognava prendere una decisione, diciamo, una volta per tutte, anche perché rispetto a questo, a cosa fare, c'erano due posizioni inconciliabili. L'esito dell'assemblea, come abbiamo rapidamente detto la volta scorsa, è che non si deve imporre loro nulla, salvo, questa è la peculiarità di Luca, salvo alcune indicazioni molto spicciole, quattro clausole, vengono chiamate così, che servono essenzialmente a garantire che dentro le comunità miste, cioè quelle comunità dove convive l'elemento ebraico e quello non ebraico, il comportamento dei gentili divenuti cristiani non generi un risentimento, una rabbia, un astio, un fastidio intollerabile da parte della componente giudeo-cristiana, no? Quindi una delle cose che si dice è che non bisogna mangiare gli animali soffocati, perché questo è uno degli elementi della legge del Levitico, no? Non mangerai, il sangue va versato per terra, il sangue è la vita, non devi mangiare il sangue di un animale. Va bene, quindi questa è la conclusione dell'assemblea di Gerusalemme. Il testo La sezione di testo che leggiamo stasera, riprendo il titolo che avevo assegnato fin dalla prima serata, la chiamiamo così: La testimonianza resa a Cristo da Paolo verso l'estremo della terra. La testimonianza resa a Cristo da Paolo verso l'estremo della terra. E lo dicevo già la prima sera che questo terzo titolo già dice anche la particolarità del modo in cui Luca finisce, verso l'estremo della terra, no? Questo è esattamente come si è espresso Gesù risorto nel momento del congedo dai suoi: mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino, no? E fino ai confini della terra, fino all'estremo, fino agli estremi della terra. Fino all'estremo, al luogo estremo della terra. Bene, qualche elemento allora intanto per caratterizzare questa sezione, la caratterizzo un momento, la caratterizzo, la connoto, prendo qualche aspetto che mi sembra decisivo per coglierne la qualità e anche provo un po' di suddividerla al suo interno perché è molto lunga. Siamo dalla fine del capitolo 15 a tutto il capitolo 28, quindi comunque vuol dire 13 capitoli del libro. Una prima considerazione che faccio è questa: Rispetto al resto del libro, si può dire che adesso sulla scena del racconto il protagonista unico e assoluto è Paolo. Paolo ha dei comprimari, ma nessuno dei personaggi che fino ad ora hanno svolto un ruolo di rilievo ha più alcuna importanza da questo momento in avanti. Ne ricordo due, Pietro e Barnaba. Col concilio di Gerusalemme Pietro scompare definitivamente. Ha dato un apporto importante perché ha ricordato l'episodio di Cornelio, che è stato un passaggio decisivo, e quindi questo ha dato una spinta affinché non si imponesse ai gentili di diventare ebrei. Dopodiché Pietro, non c'è più traccia di lui nel libro degli Atti. Barnaba uguale. Barnaba sale a Gerusalemme insieme a Paolo per questa assemblea ecclesiale, poi viene descritto un'ultima volta all'inizio del secondo viaggio missionario, ma la ultima menzione di Barnaba è al versetto 39 del capitolo 15. Dopodiché, fine. Ci fu una discussione, un conflitto tra Paolo e Barnaba, di modo che essi si separarono gli uni dagli altri. Barnaba, prendendo Marco, fece vela verso Cipro. Ultima menzione di Barnaba nel libro. Fine. E davvero a questo punto Paolo rimane come il protagonista assoluto di questa parte del libro. Seconda considerazione che faccio per connotare la sezione. Cosa c'è qui? Cosa si trova qui dentro? Qui dentro si trova il racconto che Luca ci fa dell'attività missionaria di Paolo. Questa attività è già iniziata. Luca ci ha già raccontato di un viaggio, un importante viaggio, in cui Paolo era piuttosto il collaboratore di Barnaba. Adesso, in questa sezione, Luca ci presenta altri due importantissimi viaggi missionari, il secondo e il terzo della sequenza degli Atti. Ma attenzione, che questo è solo una piccola parte di questa ampia sezione. Se uno dice che nell'ultima parte degli Atti c'è il racconto dei due ultimi viaggi, non dice la verità, dice solo una parte della verità, perché qui c'è molto, ma molto di più. Che cosa c'è qui? Beh, intanto una parola per caratterizzare i due viaggi. È vero, ci sono il secondo e il terzo viaggio che hanno, metto a fuoco una caratteristica fondamentale per ciascuno. Il secondo viaggio, quello che comincia subito dopo la conclusione dell'Assemblea di Gerusalemme, il secondo viaggio vede Paolo impegnato soprattutto sulla sponda europea del mare Egeo. Quindi la caratteristica di questo viaggio è che Paolo attraversa il Bosforo e passa in Europa. È un passaggio che avrà delle conseguenze molto importanti per la storia del cristianesimo e per la storia in generale. Il secondo viaggio contiene il racconto di questo passaggio fondamentale. Dopo avere ripercorso e avere visitato le comunità fondate nel corso del primo viaggio missionario, a un certo punto Paolo ha una visione, un macedone gli dice: passa da noi e aiutaci. E comprende che Dio lo chiama, il risorto lo chiama, ad attraversare il Bosforo e a recarsi in Macedonia. E così avviene. Qual è la città in cui Paolo si ferma più a lungo durante il secondo viaggio missionario? È Corinto. A Corinto, secondo il racconto di Luca, Paolo si ferma circa un anno e mezzo. Un po' più di un anno e mezzo. Una permanenza discretamente lunga. Secondo viaggio missionario, dunque, no? Passaggio in Europa, attività sulla sponda greca, chiamiamola, europea del mare Egeo, lunga sosta a Corinto. Terzo viaggio. Il terzo viaggio missionario invece è piuttosto dedicato alla riva asiatica del mare Egeo, Uno potrebbe dire perché non ha cominciato da lì, era più comodo venendo da Antiochia, perché c'è tutta una storia che varrebbe la pena leggere, ma non possiamo farlo. Paolo ci ha già provato ad andare ad Efeso, che è la città dove si ferma per 3 anni, dico 3 anni, nel terzo e ultimo viaggio missionario, ma quando ci prova la prima volta trova la strada sbarrata, lo spirito gli impedisce di fare quello che avrebbe in mente, e allora è lì che attraversa il Bosforo e passa in Macedonia. Ma nel terzo viaggio questa operazione riesce. Il terzo viaggio quindi è essenzialmente il racconto di questa lunga permanenza di Paolo in Asia Minore, no? La provincia romana dell'Asia Minor, la cui capitale è Efeso. Ripeto, a Efeso Paolo è rimasto per 3 anni, circa 3 anni. Questo, vedete, forse spiega anche un po' l'importanza che hanno nell'epistolario paolino le lettere ai Corinzi e la lettera agli Efesini, che è una lettera più breve, ma una lettera che ha un'importanza enorme, perché insieme a quella ai Romani è la lettera più sistematica di tutta la produzione che ci sia arrivata. Se uno vuole una visione teologica sintetica, deve prendere queste due lettere, la lettera ai Romani e la lettera agli Efesini, che quindi nell'epistolario ha un peso particolarmente importante. Allora, che cosa c'è in questa sezione? Certamente c'è il racconto della attività missionaria di Paolo articolata in questi due viaggi, ma non c'è solo questo. Mentre sta per finire il terzo viaggio, sentite cosa succede. Siamo al capitolo 19, al versetto 21, 21 e 22, leggo. Dopo questi fatti, Paolo decise nello spirito, S maiuscola, di attraversare la Macedonia e l'Acaia, si trova in Asia Minore, quindi vuole tornare dove è stato nel secondo viaggio, nel viaggio precedente, e, udite udite, e di recarsi a Gerusalemme, dicendo, dopo essere stato là, devo vedere anche Roma. Inviati allora in Macedonia due dei suoi aiutanti, Timoteo ed Erasto, si trattenne ancora un po' di tempo nella provincia d'Asia. Paolo si trova a Efeso, verso la fine della permanenza efesina, gli balena questa idea, questa intuizione. Vedete che qui sono menzionate due città, Gerusalemme e Roma. Gerusalemme non è una novità, ma il progetto di andare a Roma sì, sì. Allora, questi due versetti hanno una certa importanza, anche perché arrivano dopo che Luca ci ha offerto, bontà sua, gli ultimi due ritornelli sulla diffusione della parola. Ne ho parlato già di questa cosa qui, no? Cioè Luca ha dei punti del racconto in cui concentra delle notazioni sommarie sul diffondersi della parola, e in genere queste sanciscono la fine di una sezione. Allora vi leggo un paio di versetti subito prima, sto sempre al capitolo 19, leggo il versetto 10, dice, questo durò per 2 anni, siamo a Efeso, permanenza efesina, e così tutti gli abitanti della provincia d'Asia, l'Asia Minor, di cui Efeso è la capitale, tutti gli abitanti della provincia d'Asia, giudei e greci, poterono ascoltare la parola del Signore. Leggo anche il versetto 20. Così la parola del Signore cresceva con vigore e si rafforzava. Abbiamo dunque, a distanza di pochi versetti, due notazioni che dicono un diffondersi dell'annuncio. Dopodiché viene quello che ho letto prima, cioè che Paolo dice, ma senti, voglio tornare dove sono stato, poi però vado a Gerusalemme e vorrei andare a Roma. Ci sono autori che dicono che il peso specifico di questi due versetti che ho letto prima un pochettino assomiglia alle ultime parole di Gesù risorto: mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino all'estremo della terra. Qui c'è come il programma narrativo dell'ultima parte del libro. Qui c'è di fatto il programma narrativo dell'ultima parte del libro, cioè cosa c'è allora in questa terza sezione? Il racconto del secondo e terzo viaggio missionario e poi, secondo quello che viene indicato qui, c'è il congedo di Paolo dalle sue comunità, la sua salita a Gerusalemme dove verrà arrestato e l'avventuroso viaggio via mare, compreso naufragio, con arrivo a Roma. È quello che è contenuto qui, il proposito di tornare a visitare le comunità già fondate, che è un po', diciamo, sancisce questa idea. Paolo si vuole congedare, poi vuole andare a Gerusalemme e così accadrà. Andrà a Gerusalemme e lì sarà arrestato e ci sarà una vicenda processuale molto lunga, che dura più di 2 anni. Dopo una vicenda processuale in Palestina, viene trasferito a Roma. Questo è quello che c'è nell'ultima parte del libro: il congedo, la salita a Gerusalemme, il trasferimento a Roma, dove il libro finisce. Il libro degli Atti finisce a Roma. Va bene, allora ho cercato intanto così introduttivamente di dare qualche elemento perché non sia così estranea questa sezione, perché un po', almeno a grandi linee, abbiamo presente che cosa si trova qui. Adesso, in un secondo passaggio, che cosa faccio? Ma sottolineo due temi importanti della teologia narrativa di Luca. Luca fa teologia raccontando. Ormai siamo alla quarta e ultima sera, alcuni tratti tipici della teologia lucana li abbiamo imparati a conoscere, non vi sorprenderà di ritrovarli anche qui. Metto a fuoco allora due aspetti che sono peraltro collegati. Il primo, come comincia la sezione, e il secondo, come finisce. Va bene? Come comincia? Beh, ve l'ho letto prima, non comincia bene. È un po' una storia simile a quella di Abramo e Lot, no? Paese troppo piccolo, hanno troppe bestie, troppi mandriani. Allora, Abramo che cosa dice a Lot? Senti, no, non litighiamo. Scegli tu la parte che vuoi. Se tu vai di qua, io andrò di là. Da un lato è triste e dall'altro a volte forse è l'unica soluzione per evitare che un conflitto esploda, no? Piuttosto allora è meglio tenere una certa distanza, se le circostanze lo consentono. Ripeto, non sarà in assoluto la soluzione migliore, ma direi non è neanche da escludere. Però è chiaro che c'è un problema. La sezione, ancora una volta, comincia con un problema. Il problema è che Paolo e Barnaba non si mettono d'accordo. La soluzione del problema genera quello che poi Luca ci racconta. Qual è il problema? Il problema è che c'è un tale Giovanni, detto Marco. Questo Giovanni, detto Marco, che quindi ha un nome semitico, è un nome latino, latino-greco, perché poi è grecizzato, Marcus. Questo Giovanni, detto Marco, è il cugino di Barnaba. Questo cugino di Barnaba è poi quello che, secondo la tradizione, avrebbe scritto il Vangelo più antico. Il Vangelo secondo Marco è attribuito a questo personaggio, a Giovanni, detto Marco, cugino di Barnaba. Questo tale ha accompagnato Barnaba e Saulo nel loro primo viaggio, ma ad un certo punto, quando loro due da Cipro si sono imbarcati per andare nell'attuale Turchia, la prima regione, adesso non mi ricordo più come si chiama, comunque dove, Antiochia di Pisidia, quella zona lì, no? Queste. Giovanni Marco, senza che si dica perché, si è tirato indietro. Non ne ha più voluto sapere ed è tornato a casa. Aveva una casa a Gerusalemme, dove Pietro, fra l'altro, era stato ospitato dopo essere stato liberato miracolosamente dalla prigione. Quando ripartono, quando Barnaba e Paolo ripartono per il secondo viaggio missionario, Barnaba vorrebbe prendere con sé anche il cugino Giovanni, detto Marco. Paolo si oppone, non vuole, ci ha abbandonato, non è venuto con noi, non si mettono d'accordo. Qual è la soluzione? Uno va a sinistra, l'altro va a destra. Finisce così. Barnaba torna a visitare quelle comunità che furono fondate nella prima parte del viaggio, cioè Cipro fondamentalmente, da cui tra l'altro proviene. Saulo, adesso Paolo, invece si aggrega a Timoteo e va a visitare le comunità che sono state fondate nella seconda parte del viaggio, quelle sulla terraferma, quelle nelle regioni dell'attuale Turchia. Vedete che questo è ancora una volta il tema di Luca, cioè tutti i grandi passaggi hanno all'inizio un problema. È un problema interno a volte, no? È un problema di un conflitto interno, di una ferita che c'è nella comunità. A volte può essere un problema esterno, una ostilità che la comunità subisce da parte, per esempio, la persecuzione al tempo di Stefano. Ma il tema è un po' sempre quello, no? Cioè, i grandi passaggi sono in realtà sempre l'esito di una risposta data, di una soluzione offerta ad un problema che ha segnato la vicenda comunitaria. In questo caso, appunto, si dividono. Di Barnaba non abbiamo più notizie. Il film continua a seguire la storia di Paolo e ce la racconta, appunto, con tutto quello che prima ho sommariamente descritto. Dunque, bisogna rilevare questo, no? Ancora una volta, una grande sezione del libro comincia con un problema. La soluzione al problema è quello che poi Luca racconterà. Come finisce il libro? Paolo arriva a Roma, è la seconda osservazione, no? Focalizzo l'inizio e la fine. Paolo arriva a Roma, ma come ci arriva? Ci arriva in prigione, da prigioniero. Arriva a Roma perché deve essere sottoposto al giudizio dell'imperatore, a un tribunale imperiale. Questa terza parte degli Atti corrisponde alla terza parte della parola di Gesù risorto. Mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino all'estremo della terra. Vedete il modo sorprendente in cui si realizza, o almeno comincia a realizzarsi, la promessa di Gesù risorto, quella promessa che la testimonianza correrà fino all'estremo della terra, comincia a realizzarsi in questo modo paradossale. Paolo arriva al cuore dell'impero, arriva a Roma, ma ci arriva perché è stato imprigionato. È quello che l'altra volta ho chiamato il tema del fallimento provvidenziale. È lo stesso meccanismo che Luca ci ha mostrato quando il Vangelo è travalicato da Gerusalemme nella Giudea e la Samaria. Come ha fatto? Perché è scoppiata una persecuzione. Come fa il Vangelo a incamminarsi decisamente verso i confini della terra, arrivando a Roma? In conseguenza di un arresto, di un processo che incombe. Il fallimento provvidenziale. Adesso, detto questo, voglio entrare allora un pochino di più nelle parti del testo come le ho indicate. Quindi faccio questo per il tempo che mi resta, fino a che l'ultimo di voi sarà qui in sala. Percorro le parti del libro, quindi secondo viaggio missionario, terzo viaggio missionario, congedo di Paolo dalle comunità, salita a Gerusalemme e arresto, arrivo a Roma. Sono questi, no? I cinque nuclei, le cinque parti della narrazione di Luca in questi capitoli conclusivi. Allora comincio dai due viaggi missionari, secondo e terzo viaggio missionario. È chiaro che faccio una scelta, cioè cerco di sottolineare qualcosa, un punto, magari due, da ciascuna di queste parti. Allora, per quello che riguarda il secondo e terzo viaggio missionario, la mia scelta è questa: vorrei condividere con voi qualche riflessione su Paolo e Israele, Paolo e gli ebrei, nel secondo e terzo viaggio missionario. E poi vorrei condividere però anche qualche riflessione su Paolo e i gentili, Paolo e i non ebrei, nel racconto che Luca ci fa del secondo e terzo viaggio dell'Apostolo. Quindi sono iperdrastico, prendo solo questi due punti. Che cosa racconta Luca dell'atteggiamento assunto da Paolo verso il popolo ebraico da cui lui proviene? Comincio da qui. Possiamo dire che, appunto, poi è chiaro, ma voi avete letto fino a 10 minuti fa il testo, quindi che cosa vi sto a dire? Cioè, lo sapete a memoria, lo sapete meglio di me, che invece oggi pomeriggio non l'ho letto. Allora, se uno legge questo testo, ma è un se retorico, stante il fatto che uno lo ha letto, si è accorto che il narratore Luca rileva in modo sistematico come l'uditorio ebraico si divide davanti alla predicazione di Paolo. È un motivo ricorrente. Quando Paolo predica, una parte del pubblico presente nella sinagoga accoglie e una parte si indurisce. Dentro questo quadro, allora io prendo un punto in particolare, quello che Luca ci dice a proposito della evangelizzazione di Corinto. Va bene? Atti, capitolo 18, il racconto dell'evangelizzazione di Corinto è piuttosto lungo, perché occupa circa 20... Scusate... 18 versetti del capitolo 18, ma io adesso mi concentro su questo versetto, il versetto 6, 18, 6. Vabbè, comincio dal 5. Quando Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo cominciò a dedicarsi tutto alla parola, cioè all'annuncio. Cosa faceva prima? Per mantenersi fabbricava tende. Era stato assunto nella ditta, nell'Ilva, no, come si chiamava, la Aquila e Priscilla, che erano fabbricatori di tende, no? Assunto da loro, si manteneva così. Quando arrivano Sila e Timoteo, può contare sul loro aiuto e quindi lui si dedica esclusivamente all'annuncio, testimoniando davanti ai giudei che Gesù è il Cristo. Ma poiché essi si opponevano e lanciavano ingiurie, egli, scuotendosi le vesti, disse: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo, io sono innocente. D'ora in poi me ne andrò dai pagani». Qua c'è il solito problema, dai gentili, bisognerebbe tradurre, no? Io me ne andrò dai gentili, dalle genti. Un'interpretazione superficiale di queste parole, che peraltro sono già risuonate. Queste parole le abbiamo ascoltate già nel contesto del primo viaggio missionario, quando è avvenuta la stessa cosa nella sinagoga di Antiochia di Pisidia. Non vado a leggerle, fidatevi. Hanno lo stesso tenore di questa. Una lettura superficiale di queste parole può portare a leggere la missione tra i giudei come un completo fallimento e la predicazione tra le genti come conseguenza di tale fallimento. I non circoncisi, i gentili, sarebbero chiamati alla salvezza non semplicemente dopo, ma perché? Non semplicemente dopo che i giudei l'hanno rifiutata, ma perché? A motivo del fatto che i giudei hanno rifiutato la salvezza. Ma il quadro complessivo degli Atti smentisce questa lettura banale, no? Uno prende questo versetto e dice: ah, quindi chiuso, cioè siamo arrivati al capolinea. Ci ha provato, però insomma a un certo punto poi basta. Invece se uno continua a leggere, se ha la pazienza di arrivare fino al capitolo 28, farà questa scoperta. Il quadro complessivo degli Atti esclude che venga il momento di una riprovazione globale e definitiva di Israele. Anche dopo queste parole e fino alla fine del libro, nelle diverse città in cui ancora svolgerà la sua missione, Paolo, se trova una comunità giudaica, lui sistematicamente continuerà a rivolgersi ai giudei in modo prioritario. Infatti, succede così a Efeso, terzo viaggio, e a Roma, fine del libro. Oh, capite? Questa frase non ha il carattere di una sanzione definitiva, basta, è chiuso, non se ne parla più. Nel proseguo del libro, ogni volta che Paolo si imbatte in una presenza ebraica, è da lì che comincia l'annuncio del Vangelo, fino alla fine del libro. Inoltre, lasciatemi dire ancora qualcosa, no? Cioè, non lasciatevi sedurre da questa lettura banale, come che sia arrivato, ripeto, il momento di una sorta di riprovazione definitiva senza ritorno di Israele. Non è l'idea di Luca, non è neanche l'idea di Paolo, come ce la trasmette nelle sue lettere. Inoltre, va contro l'intenzione di Luca leggere la missione cristiana tra i giudei come fallimento. Proprio non c'è questa idea. Qualche versetto dopo quello che vi ho letto, sentite cosa dice il racconto. Allora dice: d'ora in poi me ne andrò dai pagani. Se ne andò di là ed entrò nella casa di un tale di nome Tizio Giusto, uno che venerava Dio, la cui abitazione era accanto alla sinagoga. Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia, e molti dei corinzi credevano e si facevano battezzare. Vedete, cioè, se ci fosse l'idea che è finito, questo versetto non ha più senso. Invece, dopo che Paolo ha detto la frase fatidica, si racconta la conversione al Vangelo del capo della sinagoga. Vedete? Cioè, non c'è l'idea che il fallimento della missione presso Israele genera il cambiamento dei destinatari. Infine, possiamo dire che l'allargamento della salvezza ai popoli della terra, ai non ebrei, nella visione di Luca, è uno dei contenuti fondamentali della scrittura e quindi non può trovare la sua ragion d'essere semplicemente nel fallimento, che poi non c'è, della missione ai giudei. Ma lasciatemi dire un'altra cosa. Io ho l'impressione che quando Luca racconta la storia di Gesù nella sinagoga di Nazareth, ci dia una chiave di lettura anche di questa faccenda su cui stiamo riflettendo adesso. È un episodio che conosciamo tutti, no? Allora, nella dispensa non c'è, ma adesso glielo ammetterò, lo aggiungo. Cosa racconta Luca 4, 16-30? Dice che i nazaretani si inalberano contro Gesù e cominciano a gridare Nazareth first, no? Cioè, a me non interessano i confini dell'Iraq, mi interessano i confini di Nazareth. Vabbè. Allora, Che cosa dice il racconto di Luca 4? Dice che i nazaretani si inalberano perché Gesù dispensa le sue qualità terapeutiche e fa miracoli anche a Cafarnao. Per favore, piantala. Non sei uno dei nostri? È qui che devi far circolare i tuoi carismi, no? Quel racconto lì suggerisce una prospettiva che credo si possa applicare anche a quello che sto dicendo adesso nel macrosistema. Quello è un micromondo, no? Un microcosmo, ma nel macrocosmo vale lo stesso principio. Cioè, in quel racconto di Luca capitolo 4, quello che l'Evangelista ci comunica è non Gesù è andato a Cafarnao perché i nazaretani lo hanno rifiutato, ma è l'esatto contrario. I nazaretani con la loro ottusità, no? In qualche modo l'ottusità dei nazaretani e la loro chiusura è determinata dal fatto che Gesù desidera dispensare i suoi carismi anche al di fuori. È tutta un'altra logica. Cioè, non voi non ne volete sapere di me? Io vado a Cafarnao, è il contrario. Siccome Gesù per principio non si vuole far rinchiudere in una logica campanilistica, quelli non lo sopportano più. Ma non vi pare che questo aiuti anche a capire le dinamiche di cui ci stiamo interessando? Cioè, l'idea di Luca non è che siccome Israele non ha creduto, il Vangelo è stato annunziato ai gentili. È piuttosto, se mi è consentito di dirlo, ma io mi sentirei di sostenerlo, è che la chiusura definitiva di Israele è legata al fatto che ormai l'annuncio del Vangelo e del Messia Gesù viene fatto senza più ritegno anche in mezzo ai non ebrei. Questo determina che si arriva a un punto di chiusura, di non ritorno, ma è allora il contrario, eh? Non mi ascoltate, allora vado dagli altri. No, io desidero offrire anche a loro questa cosa qui. Allora noi non vogliamo più sapere. Chiaro? Quindi se facciamo funzionare, e credo che sia lecito, il racconto lucano di Nazareth come chiave di lettura del macro racconto, viene rafforzata l'idea che ho già provato di dire. Cioè, non è vero che c'è un fallimento che genera il cambiamento di destinatario. Luca ha in mente tutta un'altra dinamica. Paolo e le genti? Paolo e le genti nel contesto dei viaggi missionari. Ecco, sapete, qui, anche qui non posso dire che sia la prima volta in cui Paolo si interfaccia con un uditorio fatto di non ebrei, perché c'è stato un precedente, e l'ho detto. Qual era la cittadina dove Paolo non ha trovato neanche un ebreo a pagarlo? Listra. Ora lì a Listra Paolo ha dovuto tenere un discorso in cui non poteva appoggiarsi sulla Bibbia, non aveva davanti un uditore che fosse familiare con le scritture. In tutti i discorsi precedenti, fino a quel caso lì del capitolo 14, Paolo parte predicando dentro le sinagoghe, ha davanti degli ebrei e dei simpatizzanti dell'ebraismo, quindi può contare su una conoscenza di base dell'Antico Testamento. Quando non c'è la sinagoga, non c'è una comunità ebraica, deve cambiare tono, deve cambiare modalità di annuncio. L'esempio più compiuto di predicazione ad un uditorio di non ebrei si trova qui, nel secondo viaggio missionario, del famoso discorso all'Areopago ad Atene, che ha un impianto completamente diverso da tutti gli altri discorsi di Paolo, in tutto simile a quello che ha tenuto a Listra. Vi do le coordinate, ma giusto così, perché sarebbe bellissimo leggerlo, è un testo di una finezza straordinaria. Se poi vi volete leggere il commento di Marghera a quello, è una perla, è delizioso il modo in cui Marghera commenta il discorso di Paolo all'Areopago. Dice sostanzialmente che l'idea che Paolo sia il Socrate cristiano non ce l'ha avuta Giustino a metà del secondo secolo, ma è già l'idea di Luca. Fa uno stupendo paragone tra il metodo di Socrate e come Paolo viene descritto da Luca nel momento in cui predica l'Areopago. È un testo finissimo, molto molto bello, ma io mi limito appena a qualche pennellata. è importante questo, no? Cioè il cambiamento dell'uditorio ti costringe a abbracciare un altro tipo di approccio. Allora, quando Luca ci racconta la predicazione di Paolo rivolta ai gentili, i suoi discorsi, i discorsi di Paolo, hanno caratteristiche peculiari. Ve ne dico in raffica le sei principali. Sei. Ma tanto dopo lo trovate, no? Avete visto che c'è tutto anche di più. Allora, intanto la situazione che dà origine al discorso è l'idolatria. Il discorso prende le mosse dal fatto che l'uditorio a cui Paolo si rivolge adora degli dèi. Rispetto a questa idolatria c'è una certa indignazione da parte del locutore, di Paolo e di Barnaba anche nel primo discorso. Secondo tratto, il discorso attacca e ovviamente ha un attacco proprio, cioè usa l'espressione antropoi, che vuol dire essere umano, vuol dire persona, vuol dire uomo, ma non connotato sessualmente. Invece quando attacca con i giudei, andres israelitai, uomini di Israele, chiaro, cioè. Terzo, nel corpo del discorso Dio viene presentato come creatore e signore dell'universo. Non può partire da un passo biblico. Parte da questo, no? Colui che sta all'origine dell'ambiente in cui viviamo e che lo domina, ne è il Signore, è il creatore e il Signore. E quindi si evidenzia la testimonianza che Dio dà di sé attraverso l'ordine dell'universo, i frutti della terra. Quarto, il discorso mette in luce la pazienza di Dio. Questo Dio finora non conosciuto, però è paziente verso i gentili, verso i popoli della terra, verso i non ebrei, che sono i destinatari del discorso. Quinto, viene operata una contrapposizione netta tra gli idoli, le vanità e il Dio vivente. Infine risuona l'invito al ravvedimento, alla conversione. Si potrebbe stare una sera su questo, ma è solo per dirvi, vedete, c'è una sensibilità di Luca in questo, evidente, no? Cioè è in modo, diciamo, relativamente semplice, ci consegna un dato che è fondamentale per la Chiesa in tutti i luoghi e in tutti i tempi, cioè l'annuncio non può che tenere conto delle circostanze in cui avviene, della cultura di partenza di coloro ai quali si intende parlare del Dio di Gesù Cristo. Non si può adottare il medesimo sistema, il medesimo schema, il medesimo approccio in tutti i contesti. Mi restano tre punti, vero? Dai, non siamo così in ritardo. Quindi ho sbrigato i due viaggi missionari molto selettivamente, lo so. Ho sottolineato semplicemente come Paolo si rapporta agli ebrei, come Paolo si rapporta ai gentili. Qui ci sarebbe per esempio l'episodio di Efeso, la storia degli orafi che fanno i tempietti di Artemide, anche lì è un passo fantastico proprio sempre in questo, no? È il rapporto con il mondo ellenistico, con la sua, col suo panteo, no? Con la forma peculiare di religiosità che c'è in quel mondo. Va bene. Allora cosa ho detto? Che adesso c'è il congedo. Verso la fine del terzo viaggio, Gesù dice, buonanotte, Paolo dice, voglio tornare in Acaia. È il segno che vuole chiudere, no? Si vuole congedare. Poi devo andare a Gerusalemme, poi voglio andare anche a Roma. Bene, cominciamo allora dal congedo. Mi fermo allora su quello che viene chiamato il testamento di Paolo. Il testamento di Paolo si trova al capitolo 20 degli Atti e è un discorso piuttosto lungo. Atti 20, dal 17 al 38, dal versetto 17 al 38, è un vero e proprio discorso di addio, un vero e proprio testamento di Paolo rivolto a tutte le sue comunità e ai loro pastori. Paolo effettivamente è andato, come aveva pensato, in Acaia, c'è andato, è andato a Corinto, e probabilmente lì ha scritto la lettera ai Romani. C'è stato circa 3 mesi, secondo il racconto degli Atti. Poi si è imbarcato e ha detto: sentite, fate ben venire gli anziani di Efeso a Mileto, perché ho un po' fretta, non voglio andare fino in città. E allora gli anziani, i presbiteri di Efeso, vengono a Mileto, che è il porto di Efeso, e lì Paolo si congeda da loro. Ma questo discorso con cui si congeda dagli anziani di Efeso è in realtà il testamento di Paolo, è il suo congedo dalle sue comunità, dalle comunità che lui ha fondato. E qui è un discorso straordinario, bellissimo, dove Luca ci offre in Paolo, ascoltate bene questo passaggio, ormai non solo il modello dell'evangelizzatore. Paolo è stato essenzialmente questo, no? Colui che ha portato il primo annuncio del Vangelo, ma Paolo diventa, nella descrizione di Luca, anche la figura ideale del pastore stanziale, del parroco, di colui che nella comunità, cioè rimane, no? La figura di pastore, di guida della comunità. È avvenuta una, come dire, no? Un sovraccarico, una lettura sovraccarica. Paolo diventa appunto figura di riferimento non semplicemente per chi si mette in viaggio ad annunciare il Vangelo, ma anche per chi riceve il compito di guidare le comunità cristiane. C'è un discorso da Dio, un testamento. Questo è un genere che a Luca piaceva molto. D'altro canto è un genere che nella Bibbia è piuttosto attestato, no? Un grande personaggio dell'antichità, sentendo avvicinarsi la morte, chiama, non so, i suoi figli, un po' una rappresentanza del suo popolo, o il popolo tutto, e tiene un discorso in cui cosa fa? Guarda al futuro, fa una serie di ammonimenti, mette in guardia, e dice parole che orientino il comportamento appunto di coloro che rimangono in sua assenza. Qual è il primo grande discorso da Dio che c'è nella Bibbia? È Giacobbe, il patriarca che chiama i 12 figli sul letto di morte. Un altro grande discorso da Dio, il Deuteronomio. E si può dire che il Deuteronomio tutto è un sono 5 discorsi, soprattutto l'ultimo, gli ultimi 2 sono dei testamenti di Mosè. No? Nel Vangelo di Luca anche Gesù tiene un testamento, lascia un testamento. Se vi andate a leggere il racconto della cena secondo Luca, in Luca, a differenza di Marco e Matteo, Gesù tiene un discorso sul futuro della comunità. A imitazione di Gesù, anche Paolo. Paolo si congeda. Qual è il cuore del suo discorso? Si possono dire varie cose. Io mi concentro su un punto, di fatto, un punto. Il punto, forse ve lo immaginate, è la Chiesa. La Chiesa. Allora prendo un passaggio di questo discorso. Addio agli anziani di Efeso, così intitola la Bibbia di Gerusalemme. Leggo i versetti, essenzialmente i versetti 28-31. Vabbè, sentite, leggo dal 25, così abbiamo un po' più la percezione dell'insieme. Ed ora, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti, tra i quali sono passato annunciando il regno. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come episcopoi, per essere pastori della Chiesa di Dio che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge, perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. Beh, intanto vedete che qui si accumulano termini e immagini, ci sono 3 termini che poi faranno fortuna nella Chiesa. Per indicare queste figure di responsabili, essi vengono chiamati prima di questo brano, presbiteroi, presbiteri, anziani. Questo è un termine di uso comune nelle comunità ebraiche, no? Vengono chiamati episcopoi, sorveglianti, sovrintendenti, farà fortuna, i vescovi. A loro viene riferita anche l'immagine del pastore. Siete stati posti per pascere il gregge di Dio. Anche questa farà fortuna, no? Come immagine, come terminologia. Abbiamo questi 3 termini in questo discorso di addio. Ma qua ci sono un sacco di cose, ma io mi fermo soltanto su quel passaggio lì. Dice: vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che Dio si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Bene, è l'ultima volta in cui nel libro degli Atti compare il termine ecclesia. Non verrà mai più usato il termine chiesa. Ultima volta. Ma è la prima volta in cui il termine è usato da qualcuno che non sia l'evangelista, il narratore. Non l'ha mai usato nessuno questo termine. Mai. Solo Luca, tante volte, ma solo Luca. La volta in cui lo usa un personaggio del racconto è l'ultima, fine, non si userà più. Interessante, no? È chiaro che Luca lo usa perché sa già come va a finire la storia, quindi lo usa a ragion veduta, ma i personaggi del racconto non lo usano, lo usa solo Paolo qui perché? Perché a questo punto si può dire che quel percorso storico che ha portato la Chiesa ad assumere il volto che Dio ha pensato per lei fin dall'inizio, quel percorso storico a questo punto si è compiuto. E allora il soggetto può essere chiamato per nome. E Paolo, in questo processo che porta la Chiesa ad assumere il volto che Dio ha pensato per lei fin dall'origine, ha avuto una grossa parte. Ed è lui allora, a lui Luca concede di poter pronunciare questo nome. La Chiesa di Dio la chiama. Ci fermiamo un attimo ancora per spiegare la portata di questo versetto, che è un versetto che ha un peso specifico enorme. Allora, siamo davanti ad uno sguardo retrospettivo. Con questa espressione, la Chiesa di Dio, Paolo abbraccia e definisce, dà un nome a tutto quello che è successo fino ad adesso. Luca, allora, ha raggiunto il suo obiettivo. Adesso la Chiesa c'è. E dunque si può dire questo nome. Luca che cosa intendeva fare? Intendeva raccontare, presentare la via di Dio, le vie scelte da Dio per arrivare a questo esito, no? Ci ha mostrato, raccontandoci una storia, ci ha mostrato che cos'è la Chiesa. La visione che Luca ci consegna della Chiesa è quella di un processo articolato che si snoda attraverso una serie di tappe. Luca è uno storico, davvero, bisogna dire. Ha la percezione dei processi. Ha la percezione dei processi. Non è un evento puntuale, è un itinerario che a un certo punto arriva ad un approdo. Molto importante questo, Guardate che Gesù in questo processo è figura centrale, è un punto fondamentale, certamente senza di lui non si dà la Chiesa, ma non è propriamente né l'inizio né la fine del percorso. Gesù è centrale, è fondamentale, ma non è la prima tappa e non è l'ultima. Vi siete mai domandati, forse no, ma stasera vi costringo a domandarvelo, perché Luca usa questa espressione? Perché non la chiama la Chiesa di Cristo? Non è mica un'operazione fatta perché si è distratto, Lui la chiama la Chiesa di Dio, perché? Ma per indicare che il processo che la costituisce deborda rispetto alla presenza di Cristo Gesù sulla terra. La questione allora se Gesù ha fondato la Chiesa ha poco senso per Luca, mi pare, no? Ho detto per Luca. La questione è chiaro il punto? Nella visione di Luca la domanda ma Gesù ha fondato la Chiesa è una domanda che è mal posta. La Chiesa è essenzialmente la Chiesa di Dio. Quando è stata fondata? Nella visione di Luca la Chiesa è un processo in divenire e questo carattere di fenomeno in divenire va insieme alla scelta di Luca di usare di Dio come genitivo, no? Cioè questo teocentrismo, questo collocare la Chiesa in rapporto a Dio piuttosto che a Gesù, risponde esattamente a questa percezione, che la Chiesa è l'esito di un processo che parte prima e prosegue dopo la permanenza di Gesù sulla terra. Però è vero che Gesù è centrale, perché? Perché Luca si è sforzato di dirci che la Chiesa è costituita da chi? È costituita dal resto di Israele che si è lasciato raccogliere dall'annuncio del Vangelo e poi da coloro che tra i non ebrei hanno accolto quel medesimo Vangelo. Ora Luca ci tiene tantissimo a dire che Gesù comunque è decisivo su un fronte e sull'altro, ma non è all'inizio e non è alla fine. Perché è decisivo? Ma perché per Luca colui che ha iniziato la raccolta di Israele è Gesù. La raccolta escatologica di Israele comincia con Gesù. Gesù si dedica a Israele per raccogliere il resto fedele. Dunque, quella componente della Chiesa che è gli ebrei che hanno creduto, vedono in Gesù colui che ha dato avvio alla raccolta finale. La seconda sera vi ho anche detto che furono poi gli apostoli a dare l'avvio alla fase decisiva, ho usato questo aggettivo, la fase decisiva della raccolta di Israele. Sì, anche questa, cioè la fase decisiva della raccolta di Israele, si attua dopo la Pasqua, non durante la vita terrena di Gesù, però lì c'è l'inizio. E l'altro aspetto, Luca ci tiene molto a raccontarci che la sera di Pasqua Gesù, prima di congedarsi dai suoi, ha detto molto chiaramente, no? Mi sarete testimoni, sintetizza il contenuto delle scritture dicendo che le scritture parlano della morte e resurrezione del Messia e poi dice, così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Lui fisicamente non ha fatto questo, salvo qualche sporadico incontro con dei non ebrei, Gesù non ha evangelizzato le genti, ma prima di congedarsi lo ha detto, Luca ce lo dice, il risorto ha detto ai suoi, che devono dilatare l'orizzonte al di fuori di Israele. Allora vedete, Gesù non è all'inizio, non è alla fine, certamente svolge un ruolo centrale rispetto alle due componenti che formano la Chiesa, il resto di Israele e coloro che credono al Vangelo tra i gentili, tra i non ebrei. La Chiesa allora per Luca è il resto fedele, è Israele che in forza dell'annuncio del Vangelo è stato condotto davanti alla sua decisione finale, accogliere o non accogliere il Messia di Dio. In questa decisione non ha deluso, ricordatevi, non è la questione del fallimento di Israele che provoca, il resto ha creduto. L'idea di Luca non è che siccome non hanno creduto, dopo siamo andati ai gentili, è dopo che il resto ha creduto e a motivo di questo come un fatto già avvenuto, beh allora possiamo anche andare dagli altri, è tutta un'altra logica. La Chiesa per Luca è il resto fedele, è Israele portato alla sua decisione ultima che in questa decisione non ha deluso le aspettative di Gesù, ma si è lasciato raccogliere attorno a lui e agli apostoli. Ma questo non basta, la Chiesa è l'Israele che Dio si è acquistato con il sangue di Gesù, che ha ricevuto lo Spirito e che si è aperto ai gentili. Pietro in casa di Cornelio, che dice: io sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone. È Israele, Pietro, che si apre ad accogliere i gentili, no? Questa è per Luca la Chiesa. Le tappe non le posso dire nel dettaglio, il tempo sta passando. Rimangono gli ultimi due punti, no? Adesso andiamo a Gerusalemme, poi chiudiamo a Roma. Congedo allora, no? Un congedo che ha certamente una importante focalizzazione ecclesiologica. Ho provato a dimostrarlo. Paolo sale a Gerusalemme e lì viene arrestato. Come avete letto oggi pomeriggio, in questa parte ci sono tre lunghi discorsi, ma di un genere nuovo. Ancora non l'avevamo visto. Abbiamo ascoltato Paolo che predica ai giudei, quando comincia dalle sinagoghe. Poi abbiamo ascoltato più raramente Paolo che predica ai non ebrei, Listra ed Atene. Adesso ascoltiamo Paolo che si difende. Gli ultimi tre discorsi che Luca ci riferisce sono delle apologie, sono dei discorsi di autodifesa. Sono molto molto lunghi, soprattutto il primo. Atti 22, 24 e 26, si fa presto a ricordare, no? Sono numeri pari, 22, 24, 26. A chi li rivolge Paolo questi discorsi? A tre uditori diversi. Il primo ha una folla di giudei con i loro capi nel momento in cui viene arrestato. Il secondo davanti al governatore romano Felice. Il terzo davanti al governatore romano Porcio Festo, che è il successore di Felice, e anche al reuccio, al tetrarca Erode Agrippa II. Quindi non c'è solo il procuratore romano, il governatore romano, ma c'è anche Agrippa con la sua corte. Leggo almeno qualche versetto, così un po' abbiamo la percezione di che cosa è contenuto qui. Leggo qualcosa dal primo, Atti 22, 1-21. Atti 22, 1-21. Leggo qualche versetto prima, come al solito. Allora, qualche versetto prima. Sì, vabbè, la scena dell'arresto è veramente mitica, cioè è un copione da film. Sul punto di essere condotto nella fortezza, leggo gli ultimi versetti del capitolo 21, la fortezza è la fortezza Antonia, Paolo disse al comandante: posso dirti una parola? Quello disse: conosci il greco? Allora non sei tu quell'egiziano che in questi ultimi tempi ha sobillato e condotto nel deserto i 4.000 ribelli? Rispose Paolo, io sono un giudeo di Tarso di Cilicia, ebreo della diaspora, cittadino di una città non senza importanza, ti prego, permettimi di parlare al popolo. Egli acconsentì e Paolo, in piedi, sui gradini, fece cenno con la mano al popolo. Si fece un grande silenzio ed egli si rivolse loro ad alta voce in lingua ebraica, che poi forse è l'aramaico, dicendo, e qui comincia. Fratelli e padri, ascoltate ora la mia difesa davanti a voi. Quando sentirono che parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Ed egli continuò, io sono un giudeo, nato a Tarso in Cilicia, ma educato in questa città, formato alla scuola di Gamaliele, nell'osservanza scrupolosa della legge dei padri, pieno di zelo per Dio come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa via, V maiuscola, secondo la CEI del 2008. Perseguitai a morte questa via, incatenando e mettendo in carcere uomini e donne, come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote, tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli, mi recai a Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme anche quelli che stanno là, perché fossero puniti. Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all'improvviso, una grande luce dal cielo, e qui c'è il terzo racconto dell'incontro di Paolo con il risorto. Viene raccontato tre volte questo episodio. Un certo Anania va avanti, devo saltare, questa è una parte che conosciamo di più. Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel Tempio, fui rapito in estasi e vidi lui che mi diceva, affrettati ed esci presto da Gerusalemme, perché non accetteranno la tua testimonianza su di me. Scusate, ma no, dovevo leggere un versetto prima, scusate, mi torno un attimo indietro, menziona Anania, e Saulo riprende la vista, egli soggiunse, Anania, il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto, ad ascoltare una parola dalla sua bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini, delle cose che hai visto e hai udito. Allora qui va avanti, dice, arrivai a Gerusalemme, ebbi in visione, vidi in visione il risorto che gli dice, affrettati, esci presto da Gerusalemme. E io dissi, Signore, essi sanno che facevo imprigionare e percuotere nelle sinagoghe quelli che credevano in te. E quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anche io ero presente, approvavo. Ma egli mi disse, va, perché io ti manderò lontano alle nazioni. Fino a queste parole erano stati ad ascoltarlo, ma a questo punto alzarono la voce gridando, togli di mezzo costui, non deve più vivere. Qual è il punto che fa sbroccare? È esattamente il punto in cui lui dice che l'annuncio deve essere portato anche al di fuori di Israele. E questo è il punto in cui la folla torna ad esplodere. Tutti questi discorsi sono simili, hanno lo stesso impianto. Allora dico qualcosa per caratterizzarli, no? Sono, allora ho detto, delle apologie, cioè sono dei discorsi di difesa, ma attenzione, non in un senso politico. Cioè Paolo non deve difendersi davanti all'autorità romana. Qual è l'accusa? L'accusa è apostasia dalla fede di Israele. Questa è l'accusa. Tu hai apostatato dalla fede dei padri. e la risposta di Paolo all'accusa di Israele, che gli viene rivolta di apostatare, è no, la speranza di Israele si compie, non si distrugge. Avete sentito l'insistenza nel dire, ma io sono come voi, cioè parto dai vostri stessi presupposti, cioè io, voi siete come me, io sono come voi, il mio percorso non è l'abiura rispetto alla fede dei padri, è il compimento di quella fede. Dunque un'apologia, ma non in senso politico. L'accusa è questa, a cui Paolo risponde come ho detto. Terzo, ma chi è davvero l'imputato? L'imputato non è propriamente Paolo come individuo, non è neanche il cristianesimo come realtà astratta, è piuttosto che cosa? È appunto, è la Chiesa come essa si presenta, secondo il volto che ha assunto, e lo ha assunto soprattutto come esito della grande missione paolina tra le genti. Questo è il punto, questo è l'imputato, io l'ho detto fin dalla prima sera, no? Ma come fai a dire che questa Chiesa, nella quale adesso gli ebrei faticano ad entrare, e che è una Chiesa composta in larga parte di gentili, è l'erede delle promesse che Dio ha fatto a Israele? No, qui c'è una apostasia, questa è un'altra cosa. E allora Paolo, appunto, l'imputato è questo, no? È quella realtà che chiamiamo la Chiesa, ma che è appunto l'esito finale, soprattutto, lasciatemi dire così, non per escludere Gesù, ma della grande missione paolina in mezzo ai gentili. Per questo Paolo deve evocare per due volte in questi discorsi la propria chiamata, la vocazione che ha ricevuto, perché questo è il punto decisivo, che il risorto lo manda ai gentili, e quando ricorda questo punto la rabbia degli uditori si scatena. Ma vedete che è simile alla storia di Nazareth ancora una volta. Ma perché devi andare a Cafarnao? Tu devi stare qui. Queste cose sono per noi. Devono restare dentro questo circolo. No? Il micro racconto di Nazareth è davvero una miniatura di tutta la grande storia che Luca racconta. Conclusione? Roma? Quindi le tre apologie sono così, tutte. Roma. A Roma si chiude il racconto di Luca. Siamo capitolo 28 degli Atti, i versetti da 17 a 31, anche qui vado ovviamente in modo selettivo. Comincio con questa considerazione. Allora, il racconto finisce a Roma, dunque si può dire così, a me piace usare questa espressione. Nel racconto di Luca, Gerusalemme è centrale, ma non è finale. È centrale, ma non è finale. Ricordiamocelo, è centrale. Non si può prescindere da Gerusalemme, ma il racconto non finisce a Gerusalemme. E anche questo dice la grande dinamica, no? Cioè Gerusalemme rimane fondamentale, ma il racconto finisce. Non che Roma sostituisce Gerusalemme, questa è una cavolata. Luca non ha assolutamente l'idea che Roma sostituisce Gerusalemme. Roma è importante per Luca per il portato simbolico, no? La capitale dell'impero, la città che domina sulla maggior parte del mondo allora conosciuto, quindi una tappa importantissima per chi sta pensando ai confini della terra, all'ecumene, no? Questa è l'importanza di Roma, non perché sostituisca Gerusalemme, Gerusalemme è insostituibile. Ma il punto è proprio questo, no? Non è che il racconto finisce tornando sempre lì. Il racconto finisce con uno spazio aperto. Come finisce? Leggiamo allora qualche versetto e davvero chiudiamo. Quando arriva a Roma, manco a dirlo, per chi avesse dei dubbi, per chi si fosse per caso persuaso che con Israele è chiuso una volta per tutte, no, mi dispiace, non è così. appena arriva a Roma, prende una casa a Pigione, sta agli arresti domiciliari, cosa fa? Chiama i giudei di Roma. Prima di tutto, ma si deve sempre partire da lì, cioè la raccolta di Israele non finisce, cioè laddove si incontra una comunità ebraica bisogna partire da lì, raccogliendo il resto, cioè quelli che tra di loro si lasciano persuadere, quelli che tra quel gruppo che vive in quel luogo accolgono il Vangelo, dopo si può andare ai gentili. Il meccanismo è questo, fino alla fine del libro, fino alla fine della storia. Allora, cosa racconta Luca? Avendo fissato con lui un giorno, molti vennero da lui, molti degli ebrei di Roma, nel suo alloggio, dal mattino alla sera, egli esponeva loro il regno di Dio, dando testimonianza, e cercava di convincerli riguardo a Gesù, partendo dalla legge di Mosè e dai profeti. Alcuni erano persuasi delle cose che venivano dette, altri invece non credevano. Essendo in disaccordo fra di loro, se ne andavano via, mentre Paolo diceva quest'unica parola, e cita il testo più citato dell'Antico Testamento nel Nuovo Testamento, il famoso testo di Isaia sull'indurimento del cuore, quindi un testo molto lungo. Bene ha detto lo Spirito Santo per mezzo del profeta di Isaia ai vostri padri, per questo vada questo popolo e di udrete ma non comprenderete, eccetera. Salto la citazione, vado alla chiusura. Sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio fu inviata alle nazioni ed essi ed esse ascolteranno. Paolo trascorse 2 anni interi in quella casa, nella casa che aveva preso in affitto, e accoglieva tutti quelli che andavano a lui annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. Che cosa è contenuto in questa conclusione? Lo dico leggendo qualche riga dalle mie note. Paolo a Roma, è arrivato a Roma, ma a Luca non interessa proprio niente di raccontarci del processo davanti a un tribunale romano. Chi vuole dire che Luca ha un interesse apologetico rispetto all'impero romano, guardate, c'è qualche elemento ma non sta in piedi, perché allora questo era il momento, no? Avrebbe dovuto raccontare il processo romano, funzionava benissimo, cioè tutto va a precipitare che Paolo arriva, viene processato ed assolto, come era accaduto a Corinto. No, quando Paolo arriva a Roma, Luca non racconta nessun processo, gli interessa altro. Cosa fa a Roma? Incontra la comunità ebraica. L'interesse primario di Luca non è quello di difendere la legittimità del cristianesimo di fronte all'autorità imperiale. No, la preoccupazione di Luca è quella della continuità tra Israele e la Chiesa. E lo si vede anche nell'ultima pagina. Anche qui, di fronte ai giudei di Roma, Paolo passa dalla difesa all'annuncio, apologia che diventa kerygma. Come finisce? Avete sentito gli ultimi versetti, no? La comunità ebraica si divide, allora Paolo comincia a predicare anche agli altri, trascorse 2 anni e dice che riceveva tutti quelli che venivano da lui annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. L'oggetto della predicazione di Paolo è il regno di Dio. Mi vorrebbero 10 minuti per spiegarlo meglio, non lo faccio, perché il regno di Dio era stato l'oggetto della predicazione di Gesù. Luca ci tiene, è il teologo dell'unità, della continuità, ci tiene a dire che la predicazione di Paolo è quella stessa che Gesù ha fatto. Certo, ormai la predicazione del regno è inscindibile dal Signore Gesù. Si annuncia il regno annunciando anche, no, in connessione inscindibile, il Signore Gesù. L'annuncio del regno non può più essere separato dall'annuncio su Gesù. La predicazione del regno forma una unità con l'insegnamento relativo al Signore Gesù. Ma avete visto come finisce Luca? Altro che un finale monco, queste sono delle cavolate. Il finale è assolutamente coerente con tutto l'impianto del libro. L'idea qual è? È che la parola
si nutre anche degli ostacoli che incontra. Luca è il teologo del Logos, era il titolo che avevo pensato, no? Una teologia della parola. Paolo è incatenato, ma la parola corre liberamente. Questo è l'ossimoro con cui finisce il libro. Paolo è incatenato, non può uscire dalla casa, ma la parola corre, corre per la città di Roma, corre sulle vie che portano fino all'estremo della terra. Come nei confronti di Gesù, così nei confronti della predicazione fatta dai discepoli, dagli apostoli dopo la Pasqua. Cioè, nessuna opposizione umana, nessuna incredulità, neppure quella del popolo eletto, possono impedire che l'annuncio del Regno, divenuto ormai un tutt'uno con l'annuncio della Signoria di Gesù, continui il suo cammino nella storia. Su questa nota di fiducia, che ancora una volta, come nei ritornelli che scandiscono tutto il racconto, evoca la potenza vittoriosa di questa parola, su questa nota si chiude l'opera lucana e anche le nostre quattro serate.